Devo dire che ogni volta che si porta un pensiero da parte del Signore c'è sempre quella forte emozione, quella responsabilità, come se fosse sempre la prima volta che lo stessimo facendo. E stasera, prima di venire qui, ho veramente pregato al Signore, ho chiesto di veramente parlare di nuovo al mio cuore questa sera e soprattutto parlare al cuore di ognuno di noi. E in questi giorni, ma era già da un po' di tempo che stavo pensando, proprio al fatto che nel mondo in cui ci troviamo, e possiamo dire in qualsiasi posto, in qualsiasi ambiente, è sempre più difficile ultimamente fare la differenza, riuscire a fare la differenza. Quindi tante persone vanno da una parte, riuscire ad andare da un'altra parte, diciamo andare controcorrente, sta risultando sempre più difficile, soprattutto in situazioni complicate, situazioni in cui non si vede mai una via d'uscita. Ma perché è importante fare la differenza? Tante volte è importante fare la differenza proprio perché attraverso le nostre azioni, attraverso le nostre scelte possiamo essere dei punti di riferimento, possiamo essere dei trascinatori, possiamo veramente ribaltare determinate situazioni che ormai sono compromesse, anche se far la differenza a volte porta anche a rimanere da soli, emarginati, esclusi e tante volte anche essere presi in giro. Ma il Signore mi metteva davanti il versetto di Matteo, capitolo 5, al versetto 14, che dice: "Voi siete la luce del mondo". Il credente, figlio di Dio, è chiamato ad essere la luce del mondo. Quindi in mezzo a queste tenebre Dio ci chiama a fare la differenza. Questa sera voglio vedere con voi un esempio di un uomo che ha fatto una grande differenza. Andiamo insieme in Prima Re, capitolo 18. Prima Re, capitolo 18, versetto 21. Qui è il profeta Elia che sta parlando al popolo. Prima Re 18, versetto 21, Elia che parla al popolo dice: "Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: Fino a quando zoppicherete da due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo, se invece lo è Baal, seguite lui". Il popolo non gli rispose nulla. Prima di addentrarci in queste riflessioni, il titolo proprio che ho dato a queste riflessioni è "Un uomo solo che ha fatto la differenza", un uomo solo che ha fatto la differenza, e nelle riflessioni di questa sera vedremo come il profeta Elia ha fatto la differenza. Abbiamo letto questo versetto dove Elia fa questa domanda al popolo di Israele, una domanda diretta, una domanda seria, una domanda che mette alle spalle il popolo. Il popolo abbiamo letto che non risponde e dice: "Elia, da che parte stai? Dalla parte di Dio o dalla parte dei tuoi idoli?". Non so se vi è mai stata fatta una domanda del genere? Da che parte stai? Dalla parte di Dio o dalla parte dei tuoi idoli, dalla parte dei tuoi piaceri, dalla parte di tutto ciò che sostituisce Dio? Abbiamo mai risposto a questa domanda? O ci siamo mai chiesti come mi sto comportando? Perché qua la parola di Dio dice che non possiamo zoppicare o dalla parte di Dio o dalla parte dei nostri idoli o dalla parte veramente del nemico. Ma come mai il profeta Elia arriva a fare una domanda del genere al popolo di Israele, conoscendo il popolo di Israele e il legame che Dio aveva verso di loro e il legame che il popolo aveva verso di Dio? E lo possiamo vedere insieme, girando pagina, nel capitolo 16, sempre di Prima Re. Capitolo 16, versetto 29 al versetto 33. E dice: "Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele, l'anno 38° di Asa, re di Giuda, e regnò a Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore più di tutti quelli che l'avevano preceduto, come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Izebet, Isabel, figlia di Etbal, re dei Sidoni. Andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo d'Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore Dio di Israele. Ecco perché il profeta Elia arriva a fare questa domanda al popolo di Israele, perché il popolo di Israele si trova in un totale, è proprio immerso nella totale idolatria a causa del suo re. Il re, insieme a sua moglie, sono riusciti a trascinare il popolo nella completa idolatria. Addirittura dice che non c'è mai stato un re così veramente abominevole davanti agli occhi di Dio nella storia di Israele. Un re che ha battuto tutto ciò che era innalzato a Dio e ha innalzato tutto ciò che era tutto ciò che poteva onorare, appunto, Satana, il nemico. Vediamo proprio la situazione del popolo di Israele. Più avanti dice che a causa del peccato del popolo di Israele, a causa dell'idolatria del popolo, Dio giudica il popolo per 3 anni, non fa più piovere sul popolo per ben 3 anni, e ancora c'era una grandissima carestia, una grandissima siccità in Samaria a causa del peccato. È molto bella la figura di Elia, e voglio vedere insieme a voi 3 aspetti che veramente caratterizzano, o anche modi o azioni che caratterizzano un uomo di Dio che vuole fare veramente la differenza. Il primo aspetto che voglio vedere con voi, tornando insieme in Prima Re capitolo 18, partendo sempre dal versetto 20, che questa è la storia che ci interessa questa sera, il primo aspetto che voglio vedere con voi lo leggiamo dal versetto 17 del capitolo 18. E dice: appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? Perché Elia precedentemente era andato da Acab a dirgli: guarda che non pioverà più sul popolo fin quando io non dirò che doveva tornare la pioggia. E quindi Acab gli dice, appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu che metti scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore, e tu sei andato dietro ai Baali. Adesso farò radunare tutto Israele presso di me, sul Monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal, ai 400 profeti di Astarte, che mangiano alla mensa di Izebel. Una caratteristica che vediamo di Elia, in questa differenza che Elia voleva fare, vediamo proprio come Elia dice basta a tutto questo che stava succedendo al popolo. Vediamo il coraggio di Elia. Un primo aspetto è proprio il coraggio di Elia. Abbiamo letto che Elia va direttamente dal re. Elia va dal re che sapeva che era il principale colpevole del disastro che c'era nel popolo. Il problema partiva dalla testa, il problema partiva veramente da chi comandava il popolo. Vediamo il coraggio di Elia che denuncia il peccato del re Acab e direttamente gli dice: a causa tua, a causa della tua famiglia che il popolo riversa ora in queste condizioni. A quel tempo la moglie di Acab ammazzava tutti i profeti del Signore, ma alla domanda che Acab gli fa a Elia, sei tu che porti scompiglio, Acab non indietreggia di un passo. Elia non indietreggia assolutamente di un passo, non si fa intimorire dalle situazioni esterne. Vediamo che i profeti venivano massacrati, Abdia nascose 100 profeti del Signore che erano rimasti, ma Elia con grande coraggio mostra che vuole fare la differenza, vuole risolvere questa situazione in cui si trovava. E ancora più avanti nel versetto 21, leggiamolo insieme, nel versetto 22, dice, del capitolo 18, dice: allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Anche qui vediamo il coraggio di Elia di andare avanti, il coraggio di Elia di fare la differenza, abbandonato da tutti quanti, era da solo, possiamo dire, a combattere. Ecco il grande coraggio del profeta Elia. Andando più avanti, un altro aspetto che ha fatto la differenza per veramente un uomo che fa la differenza quando vogliamo ribaltare certe situazioni, che vogliamo portare gloria a Dio, è la fede che veramente Elia aveva in Dio. Elia sapeva che Dio aveva il controllo di qualsiasi situazione. Lo leggiamo nel versetto 24, leggiamo dal versetto 22 al versetto 24 del capitolo 18, e dice: allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori, quelli ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco. Lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo: ben detto. È molto bello vedere con molta forza, con molta autorità, come è Elia che sta, possiamo dire, dettando legge. Elia che sta portando avanti la situazione, perché il suo unico scopo era quello di far vedere ai profeti di Baal, di Astarte, chi era veramente Dio. Allora propone questo sacrificio e dice: il Dio che manderà giù il fuoco sarà il vero Dio. Vediamo veramente come il profeta Elia ci trasmette attraverso la lettura una grande tranquillità, un grande coraggio, una grande fede che aveva in Dio, perché Elia già sapeva in chi stava confidando. Elia già sapeva veramente in chi confidava, conosceva molto bene il suo Dio. Loro erano 450, lui era da solo. Non si è fatto intimorire da nulla, perché le circostanze esterne, perché il coraggio e la fede che aveva in Dio erano veramente enormi. Prima abbiamo accennato qualcosa sulla situazione del popolo di Israele. Era un popolo che era diventato idolatra, era diventato un popolo che veramente si era sviato da Dio a causa del re Acab. Ma voglio entrare veramente per capire ancora meglio qual era la situazione del popolo in quel tempo. Lo leggiamo dal versetto 26 al versetto 29. E qui veramente vogliamo capire quali sono le conseguenze di chi si allontana da Dio e soprattutto chi è senza Dio. Leggiamo dal versetto 26 al versetto 29 e dice: quelli presero il loro toro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici. Ma non si udì né voce né risposta, e saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o è in viaggio. Può anche darsi che si è addormentato e si risveglierà. E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui soffriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta, e nessuno diede loro retta. Elia già sapeva come stava andando la situazione. Abbiamo visto che addirittura si beffa di loro, ma questo purtroppo è la situazione di chi si allontana da Dio. Chi si allontana da Dio, vediamo che grida a qualcosa che non lo risponderà mai. Chi è senza Dio grida qualcosa che non gli risponderà mai. Tante volte magari siamo caduti, ci siamo affidati e mi sono affidato ai miei idoli, a me stesso, alla mia autosufficienza, magari a delle passioni che sostituivano Dio. Qualsiasi cosa che ha preso il posto di Dio è diventata idolatria per me, è diventata idolatria nella mia vita. E quante volte ho sacrificato la mia vita addirittura da buttare così tanto sangue, come c'era scritto qua. Questi qua si facevano le incisioni e buttavano fuori il sangue per fare in modo che questo loro dio Baal potesse rispondere. E mi sono chiesto: quante volte ho gridato a Dio e mi ha risposto? Ma quante volte ho gridato o mi sono affidato ai miei idoli, a tutto ciò che ha sostituito Dio, e non mi hanno mai risposto? Eppure il popolo di Dio, il popolo di Israele, conosceva molto bene Dio. Il libro dei Giudici è pieno che quando il popolo gridava a Dio, Dio gli rispondeva dandogli un liberatore. In Esodo 14,10 c'è scritto che quando il popolo ebbe paura, gridarono a Dio. Quando ho paura, quando hai paura, a chi stai gridando? A chi ti stai affidando? E veramente questo aspetto mi fa molto pensare che quando siamo senza Dio, siamo privi di senno, siamo veramente sbandati. Vediamo che a causa del peccato del popolo c'era il giudizio di Dio, c'era la carestia, c'era la siccità e veramente l'uomo senza Dio è tutto questo. L'uomo nel mondo, figura del deserto, è senza acqua, è senza cibo, è senza nulla. E quando sei nel deserto, soprattutto in queste condizioni, tu sei disorientato, come queste persone che gridavano, saltavano, ma nessuno gli poteva rispondere. Infine, un ultimo aspetto che vediamo del profeta Elia, che tutto questo, questa differenza, lui l'ha voluta fare soprattutto per far vedere al popolo chi era Dio. Perché poi Elia fa proprio una preghiera sincera. Questo lo vediamo dal versetto 36 al versetto 38. Vediamo come prima il profeta Elia dice come dovevano fare il sacrificio. Anzi, leggiamolo un po' prima, leggiamo dal versetto 33. Ora è il momento in cui Elia deve fare il sacrificio e dice: «Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi dissero: fate una seconda volta e poi lo fecero fino a 3 volte». Versetto 35. L'acqua correva attorno all'altare, egli riempì d'acqua anche il fosso. Allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse, inizia a pregare Elia: Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. In questa preghiera vediamo lo scopo per cui Elia ha voluto fare la differenza, per cui Elia ha voluto essere un punto di riferimento, per cui Elia ha voluto trascinare il popolo. In questa preghiera, veramente, innanzitutto, Elia non innalza se stesso, ma innalza Dio. Nel versetto 37 vediamo tutto l'amore che Elia aveva verso il popolo. Dio, rispondimi affinché loro possano riconoscere che tu sei il solo vero Dio. Versetto 38. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Questi qui si sono messi a fare chissà che baccano, immaginiamo che erano un sacco di persone, e lì ha con una sola preghiera. Dio veramente si usa delle cose piccole, delle cose deboli per svergognare veramente le forti. Versetto 39, tutto il popolo veduto ciò si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia finalmente aveva raggiunto il suo scopo, quello che il popolo si doveva convertire, doveva girarsi, doveva fare dietro front per tornare a Dio, per fargli vedere che i loro idoli non erano nulla, invece che Dio ha manifestato la sua grande potenza al popolo. Ma non bastava, perché quando ci convertiamo, la conversione vuol dire anche poi abbandonare il peccato. Infatti, versetto 40, Elia ordina di ammazzare tutti i profeti di Baal. Quindi vediamo veramente come un uomo come Elia, che ha portato avanti in tutti i modi questa situazione, ha detto basta, ora è il momento di cambiare strada. Qual è stato il risultato per il popolo di Israele? Il risultato è stato proprio il fatto che il popolo finalmente ha riconosciuto Dio e si è gettato davanti a lui. Elia, veramente un uomo che grazie alla sua azione pratica di far la differenza attraverso il coraggio, attraverso la fede, attraverso una preghiera sincera, ha dimostrato il suo grande amore verso Dio, il suo grande amore verso il popolo. Ma qual è stato il motore principale? Ce lo dice in Prima Re 19:10, dice: Dio, io ero preso da una grande gelosia nei tuoi confronti. Veramente che come Elia, in qualsiasi situazione ci possiamo trovare, che possiamo fare la differenza, che non possiamo farci trascinare, ma che possiamo avere determinazione, coraggio, fede in Dio anche quando siamo soli e soprattutto pregare in modo sincero che determinate situazioni, anche brutte, si possano risolvere e alla fine che il nome di Dio possa essere innalzato. Amen.